Ho tirato giù qualche appunto oggi pomeriggio e non sono riuscito a trasferirlo in un pezzo di carta, per cui devo per forza usare questo. È un'occasione molto bella quella di ritrovarsi insieme a Vittorio, perché abbiamo dei vissuti comuni e realmente da quando l'ho conosciuto è nato sempre un amore particolare per lui, non fraintendetemi. Ho avuto un feeling particolare per questa sua profondità, per questa sua esperienza così forte. Forse avevamo anche dei lati in comune, anche questa ricerca nella dimensione orientale, nella possibilità di trovare un Dio da qualche parte. Ecco, mi ricordo un vecchio film di Jodorowsky, La montagna sacra, che era veramente deludente perché alla fine, dopo una spedizione incredibile su una montagna, non si trovava niente. Ma il nostro Dio è un Dio che si è rivelato, alleluia. Io sono contento questa sera di poter condividere questa esperienza di un Dio che si rivela, un Dio che, come vedremo, è un Dio di relazioni. E così, mentre questo pomeriggio gettavo giù questi appunti, ho sentito di dividere in tre parti, d'altronde sono tre i momenti che Vittorio mi ha concesso. Una prima parte parlerò un po' della fragilità e del sistema in cui viviamo, di questi equilibri precari in cui siamo in qualche modo coinvolti, e è un tempo dove il fuoco sta provando l'opera di ognuno e c'è un purgatorio, non nell'altra vita ma su questa terra, e l'opera viene provata, e chiaramente solamente quello costruito su oro, argento, pietre preziose, solamente quello made in heaven, cioè costruito da Dio, può reggere. E questa è una grande benedizione per i cristiani, perché mentre gli altri vedranno bruciare, tante volte non hanno speranza, ma sei tu a dover dare una speranza, noi cristiani, nel momento in cui passiamo attraverso esami incredibili, prove, le ferite profonde sono quelle che guariscono il cuore, le battiture profonde, qualcosa che non potevo mai capire, ma tante volte Dio, nel desiderio di guarirci, deve toccare dei punti nodali, dei punti dove il male sembra che si sia annidato e non voglia uscire dalla tua vita. Non so se la tua vita è come la vita mia, sono un tipo duro, nonostante me Dio riesce a fare qualcosa, e Dio ha fede in me più di quanto io ho fede in Lui. Questa è una scoperta questa sera anche per te, dillo in qualche modo, dillo: Dio ha fede in me più di quanto io abbia in Lui. Amen. Dio crede in te anche nei momenti in cui pensi di non farcela più, anche nei momenti in cui dici: basta, sono arrivato all'ultimo capitolo del mio matrimonio o della mia storia lavorativa. Dio è pronto a rialzarti, e Lui rialza quelli che sono stanchi, quelli che sono spossati o sposati. No, non è un'analogia, però tante volte da sposati ci si spossa. Anche quello è un test notevole. L'Apostolo Paolo avrebbe suggerito di rimanere non sposati, però anche quella è una palestra dove ci si può veramente formare, si può crescere, e comunque sapete bene che la relazione è la cosa più bella in tutti i sensi, ma è la dinamica più attaccata dal nemico delle anime nostre, dall'inquilino del piano di sotto, e lui è diabolos per natura, separatore, distruttore. Quindi dove vede una relazione vera, una relazione sincera, dove vede un tentativo di costruzione di relazione, state sicuri che lui è lì pronto a separare, a distruggere, a fare ricadere le persone in una sorta di fatalismo, come a dire: non ci possiamo fare niente. Allora, dicevo, dividerò in tre parti. La prima parte parleremo delle fragilità, dei falsi equilibri e di quelle cose che lo Spirito Santo, attraverso le crisi, le difficoltà, sta facendo crollare, perché la potenza di Dio si dimostri perfetta nella fragilità umana. Quindi 1-0 della partita tra cristianesimo e umanesimo. L'umanesimo andrà in crisi, il cristianesimo crescerà. E vi dico una cosa particolare: negli ultimi tempi le persone verranno nelle chiese a cercare soluzioni di tutti i tipi, perché la destabilizzazione che sta avvenendo intorno a noi è grande e verranno le persone da sole. Perché? Perché le chiese saranno un centro, un punto di guarigione, ma non solo, un'area dove la giustizia si manifesterà, dove la solidarietà si manifesterà. E realmente bisogna attrezzarsi per questo, perché se non siamo pronti, tutte quelle persone che sono in arrivo non sapremo dove metterle. Allora, seconda parte invece, domani mattina parleremo proprio della relazionalità come significato, come dinamica. Dio è un Dio di relazioni già in se stesso, la Trinità è relazionalità, e vedremo appunto che l'amore è il collante fondamentale di questa relazionalità. Ma ci saranno altre due dimensioni su cui vorrei spendere qualche parola, che sono il patto, il senso del patto, dell'alleanza, e poi la funzione o il ruolo che riguarda quella parola purtroppo abusata e distorta carnalmente, che ha autorità e sottomissione, ma che ha un grande significato nel mantenere l'armonia e nel significare una relazione che può durare. E poi infine ho sentito che vorrei proprio ministrare più, perché sento che ci sono delle relazioni un po' precarie, e quindi con l'aiuto anche dei pastori che ci saranno, dei fratelli, vorrei avere un tempo proprio di guarigione interiore, dove realmente impariamo non soltanto teoricamente, ma applichiamo in quello che sono le relazioni con Dio prima di tutto, con noi stessi, perché già è una seconda dimensione, con le persone più vicine, più prossime, di solito sono mariti, mogli, figli, suocere e compagni, e poi col nostro prossimo, con i nostri fratelli, lì sicuramente avrete avuto di che dolervi di qualcun altro, e quindi la potenza della riconciliazione credo che voglia toccare ancora le nostre vite, quindi la terza sessione la dedicheremo a questo. Ma voglio essere breve, quindi iniziare subito con la prima parte. E la fragilità dell'epoca in cui viviamo è collegata in genere, come ho affermato poc'anzi, alla fragilità dell'essere umano e al crollo ormai sempre più evidente dei falsi equilibri con cui si è strutturata la sua propria esistenza, sia nella sfera individuale che relazionale. Cioè, detto in altre parole, tutte quelle cose che sono semplicemente apparenza, tutte quelle cose che sono semplicemente esteriorità di unità, stanno andando in crisi. Tutte le persone che sembrano essere aggregate da un'idea politica, persino i partiti politici, io non sono molto addentro alla dinamica politica, però stiamo vedendo che anche nelle stesse correnti c'è una frammentazione, perché in realtà la frammentazione è proprio nella natura dell'uomo: gelosie, sette, invidie, contese, eccetera, eccetera. Quindi la crisi profonda sta avvenendo a tutti i livelli e i falsi equilibri stanno crollando. E vorrei brevemente risalire alla Genesi in un brano molto conosciuto che origina proprio tutto il problema della divisione dell'uomo, e quel brano che voi conoscete tutti: allora si aprirono gli occhi, Genesi 3:7, ad entrambi, si parla dei nostri progenitori, e si accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico, se ne fecero delle cinture, eccetera, eccetera. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E poi al verso 9 dice: Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E nella affermazione che fa il nostro progenitore Adamo c'è un po' la radice di quella enorme solitudine, paura, nudità da una parte, ma poi del tentativo di coprirla, di nascondersi e di creare qualche cosa che camuffi, che copra. E vedremo meglio che anche se la relazione spesso nasce dalla solitudine, dalla paura di essere soli, spesso non è garantita, perché sul momento ci si aggrega, sul momento si cercano dei complici, sul momento si cerca qualcuno che noi immaginiamo possa completare le nostre carenze, e questo è tipico nella coppia. Di solito noi immaginiamo la persona che avremmo voluto accanto, ma non so se voi vi è capitato poi di vedere che la persona che avete sposato era diversa da quella che avevate immaginato. Non so se a qualcuno di voi è capitato. Dopo un anno, due anni, tre anni, quattro anni, forse qualcuno anche subito. Cioè il bisogno di stare insieme è un bisogno insito nella stessa natura dell'uomo, in quella paura ancestrale, in quella paura tremenda che scopre nel suo essere, però non è una garanzia poi di costruire dei rapporti sani. Infatti le persone si cercano proprio perché sono sole, si uniscono, si aggregano, formano partiti, formano associazioni, ma poi se non subentra una capacità relazionale diversa che non nasce dall'egoismo umano, per quanto buoni siano i propositi, per quanto siano buoni gli obiettivi, alla fine il destino è un crollo. I rifugi di perbenismo, dove le persone si sono nascoste, era una considerazione che il pastore Fiorese faceva all'inizio, e molto precisamente e lucidamente, vedeva la realtà, descriveva una realtà che ormai è incredibile intorno a noi, cioè tutti quei rifugi di perbenismo, di etica, di morale, non riescono più a nascondere l'immondizia della natura umana. Cioè tutta la paura che è stata nascosta, tutta la rabbia derivante dalla paura sta emergendo in una maniera incontrollabile, minando alla base ogni tipo di relazione. E questo è un dato purtroppo che ci spaventa. L'incremento dei disturbi d'ansia, l'incremento dei disturbi depressivi è un segno di questa paura, di questo irrazionale. Come a dire, per quanto ci si sforzi, per quanto si voglia con grande forza, si finisce, come diceva il pastore Fiorese, per fare il male che non si vuole e non riuscire a fare il bene che si vuole. Quanti buoni propositi! Anche nel mondo cristiano, quante volte ci sforziamo, diciamo devo farcela, devo cambiare, perché sennò questa volta mia moglie mi lascerà, basta, non ce la farà più. Ma poi ricadiamo. Quante cose cerchiamo di controllare, ma tutto quello che non viene dall'alto non può essere controllato. E quello che sta avvenendo, sia a livello individuale, cioè disturbi d'ansia, la nevrosi, ma sia anche a livello delle relazioni, perché poi le relazioni risentono di questo, diventano relazioni nevrotiche, relazioni realmente tremende, relazioni in cui la moglie fa una crisi isterica da una parte, il marito sbatte la porta dall'altro, se ne va, fugge, oppure non risponde neanche. Sono segnali di un disagio che sta crescendo esponenzialmente e che abbiamo bisogno di vedere più precisamente, perché la soluzione, la terapia, può essere fatta quando comprendiamo la diagnosi. Se noi non facciamo una diagnosi, noi moriremo senza sapere di che cosa stiamo morendo. E allora io credo che Dio sta mettendo qualche cosa in risalto, sta facendo crollare certi equilibri, sta facendoti vedere dei lati della tua personalità che non pensavi di avere, e stai andando in crisi, ma questo serve proprio per un processo di ristrutturazione. Forse qualcuno di voi ha detto: io non me lo sarei mai aspettato da me, io mi aspettavo di essere diverso dagli altri, e invece hai notato che certe reazioni, certi atteggiamenti sono stati copia conforme di quelle persone che avevi criticato. Sta emergendo l'irrazionale, e dicevo, come a livello singolo i disturbi d'ansia sono la conseguenza, state attenti un attimo, di un tentativo fallito di autosalvezza, cioè di autocontrollo, un tentativo fallito di controllare l'aggressività, la paura da se stessi con rimedi peggiori del male. Forse magari in tema di dibattito ci ritorneremo. E la gran parte dei disagi mentali sono un modo di difendersi sbagliato da un problema cadendo in un altro problema. Potremmo fare mille esempi, ma il tema non è questo. Ma vorrei dirvi che le soluzioni umane stanno portando alla nevrosi, e quanto mai abbiamo bisogno di scoprire come Dio vuole aiutarci, come Dio vuole farci vedere i problemi per risolverli, affrontarli realmente e non sfuggire ancora una volta. Perché purtroppo avrete scoperto che Dio non vi aiuta a vostro modo. Questa è una grande delusione per molti cristiani. Perché noi, secondo noi, sapremmo il modo con cui Dio ci deve aiutare. Diciamo, Dio, questo, questo e questo, tura la bocca a quello, elimina quell'altro. Non so, ognuno potrebbe dare tanti consigli a Dio. Ma poi ci accorgiamo che Lui ha un processo di guarigione che deve toccare prima il male fino in fondo, deve fare crollare quei luoghi comuni falsi di relazione, deve fare crollare quegli aspetti formali di rapporto. Perché vi dirò purtroppo che la gran parte delle chiese, gli uomini già lo vivono, finiscono per restare nei rapporti formali, perché lì dove non c'è un incontro non ci può essere neanche uno scontro. Non so se è chiaro questo concetto. Se tu non ti incontri veramente con l'altro, se tu non gli dici quello che veramente pensi, non hai neanche il rischio di litigare. Ed è un dramma. Tante coppie oggi stanno sopravvivendo semplicemente perché non comunicano. Ma dico sopravvivendo. Perché in realtà evitano accuratamente di essere sinceri gli uni con gli altri, perché nel momento in cui dovessero manifestare quello che hanno dentro, l'esplosione sarebbe grandissima. Andiamo avanti. Dicevo, sebbene il luogo comune relazionale, dicevo poco fa, nasca dal tentativo di lottare contro la solitudine, questa paura della nudità, i rapporti finiscono per essere inquinati da un patrimonio di irrazionalità e di conflitti irrisolti. E tutto questo produce delle relazioni o superficiali, come può essere quella formale, caro, cara, e poi ognuno per i fatti suoi, oppure estremamente conflittuali, oppure chiaramente deludenti in ogni caso, e quindi nevrotici, perché gli stessi rapporti sono così. Già viviamo in un mondo frenetico, poi ci incontriamo in un certo momento magari di fronte a un piatto di spaghetti o di altre cose, e quindi poi corriamo con i bambini che urlano da una parte. Cioè, io credo che non ci abbiamo neanche tempi utili per la relazione. Credo che il progresso in questo ci abbia fregato veramente, la tecnologia stessa, anche la stessa illuminazione. Prima, a un certo momento della serata, finiva, c'era il buio e uno si doveva riposare per forza. Ora possiamo andare fino all'indomani, e già questo sconvolge i nostri ritmi circadiani, sconvolge. Quindi, se non usiamo bene la tecnologia ci uccide, uccide la relazione. Non so perché sto dicendo questo, ma il computer, ci sono molti mariti che amano più il computer delle loro mogli, perché il computer gli fanno fare quello che vuole, la moglie no. Giustamente la moglie ha una volontà, il computer è un esecutore. E spesso ci si lega in un rapporto relazionale con la macchina, perché è molto più gratificante apparentemente, e si evita il rapporto, e si evita di costruire un rapporto. Magari si sta lì a cercare di eliminare l'ultimo virus, ma non ci si preoccupa se magari la moglie ha bisogno di un aiuto in cucina o non lo so che cosa. Dico, la relazione con la macchina è un pericolo grande della tecnologia, per non parlare della relazione poi con gli spettacoli multimediali, con la relazione anche con la musica stessa, che può essere una cosa bellissima, ma può essere un modo di fuggire, un modo di creare un mondo alternativo in cui noi non incontriamo più gli altri, o meglio, mettiamo sempre tra noi e gli altri una specie di filtro, in maniera tale da non poterli incontrare. Ci sono le persone che parlano mentre ascoltano musica. Io non so come fare, io non riesco ad agire in multitasking. Quando faccio una cosa riesco a fare solo quella. Oggi, se vedete i giovani di oggi, riescono da una parte a guardare la televisione, dall'altra fanno il compito di matematica e dall'altra stanno ascoltando con l'iPod non so che cosa. sembra un'intelligenza superiore, in realtà no. Ci si abitua a non avere una relazione vera, ci si abitua a non avere una relazione diretta, ci abituiamo a vivere in un mondo che non sarà il mondo della droga, però una droga informatica, la droga tecnologica esiste, chiusa parentesi. Tutto questo, dicevo, produce relazioni superficiali, produce delle situazioni dove anche, dice la scrittura, quando diranno pace e sicurezza, prima Tessalonicesi 5:3, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. In questa ottica sembra sempre più utopico costruire delle relazioni stabili e durature in un sistema dove non solo assistiamo alla crisi dei valori, ma in un sistema dove, diceva giustamente il fratello Vittorio, l'umanesimo sta prendendo sempre più campo, l'uomo si sta innalzando, l'uomo sta dicendo Dio alla creatura delle sue mani, l'uomo sta cominciando sempre di più ad adorare quello che lui ha creato, cioè la creatura, più del creatore. Ma questo è un rischio che anche il cristiano può vivere. Ma abbiamo bisogno sempre di rimettere in primo luogo. Io ho apprezzato tantissimo, veramente sono stato molto edificato dalla lode dei fratelli. Realmente ho colto veramente questa umiltà, questa professionalità e questa capacità veramente di puntare Dio, quindi di usare i talenti non fine a se stessi, ma per andare al cuore di Dio. E questo è qualcosa che è un rischio grande che sta avvenendo anche nella cristianità, cioè quella di innalzare le costruzioni che facciamo nel nome di Dio, innalzare le opere che facciamo nel nome di Dio e dimenticarsi di innalzare Dio. Anche questo è un adorare la creatura più che il creatore. Chiaramente non stiamo parlando di persone inconvertite, dove lì chiaramente il decadimento morale che poi ne è conseguente, voi sapete, è grande, come dice l'epistola, la lettera ai Romani, e Dio li ha lasciati, li ha abbandonati a una mente perversa, in balia della mente perversa, perché facessero quello che è sconveniente. Ma anche lì dove possiamo correre questo rischio, perché siamo stimolati fortemente in tale misura. Perché? Perché la misura della lode a Dio non è quantizzabile. Mentre tutte le altre cose possiamo farle vedere agli altri, quello che è il nostro rapporto con Dio lo sa più Dio e noi. E tante volte devo dire che noi siamo molto, purtroppo, motivati dall'impressionare gli altri più che impressionare Dio. E questo è un rischio grande nella relazione. Perché se noi non traiamo la nostra gratificazione da Dio, se noi non impariamo a ricevere fondamentalmente da Dio, cominceremo a chiedere agli altri, a chiedere alle cose, a chiedere alle situazioni di essere il nostro Dio. E chiaramente non ci potranno soddisfare, come sentivamo all'introduzione di Vittorio. Nel momento in cui la musica dovrà diventare il nostro Dio, non ci sarà una musica perfetta che potrà dare quella pace al nostro cuore. Nel momento in cui il lavoro diventerà il nostro Dio, non ci sarà un lavoro gratificante abbastanza, e magari continueremo a chiedere: Dio, ti prego, dammi un altro lavoro, Dio, ti prego, dammi un altro lavoro. E Dio nella sua benignità tante volte ci dà un altro lavoro, ma attenzione a non mancare quello che è la chiamata particolare che tu hai di avere gioia, e cantando e danzando diranno le fonti della nostra gioia sono in te, dice un salmo. Non dimenticare mai che la sorgente vera della tua gioia, lì dove puoi attingere qualche cosa per poi passarla nella relazione, è da Dio. Se tu non prendi da Dio e cominci a cercare da prendere da tua moglie, da tuo marito, anche se è legittimo aspettarsi qualche cosa, questo diventerà una trappola, diventerà un meccanismo perverso. Comincerai a fantasticare, a pensare, ma forse al posto di questo ci sarebbe stato meglio quell'altro. Perché guardate che l'immagine fantasticata è sempre migliore di quella reale. Della serie l'erba del vicino è sempre più verde. E così, nel momento in cui manchiamo la relazione con Dio, cominciamo a dire: oh, guarda che sfortuna, che scalogna, che macchina c'ho, che moglie mi è capitata, che figli, e lì evaderemo, fuggiremo, e questo minerà alla base la relazione. Ma andiamo avanti. Dicevo, persino in ambito cristiano, e spenderò solamente qualche parola su questa sera, perché so che siete stanchi, molti hanno viaggiato, quindi non voglio andare oltre. Persino in ambito cristiano, lì dove non si sono curate le ferite in maniera appropriata, emergono divisioni a tutti i livelli. E mentre le divisioni create dalle differenze non tanto teologiche, certo ci sono delle differenze, ma in realtà la divisione, scoprirete presto, che è un problema di cuore, non è un problema di teologia. In America sono specialisti nelle divisioni, spesso si dividono per cose, per inezie, ma anche qui vogliamo trovare un alibi spirituale. Questa è la tentazione più grande per il cristiano, di trovare un alibi spirituale per la sua carnalità. Questo proprio è il massimo, cioè trovare una scusa per poter giudicare gli altri, per poter separarsi dagli altri, e questo realmente Dio non lo ama per niente, perché preferirebbe che noi fossimo sinceri e dicessimo: ancora sono orgoglioso, ancora non riesco a vedere l'opera di Dio negli altri, piuttosto che trovare una giustificazione biblica per separarci. Io credo che realmente siamo di fronte a un processo in cui Dio sta facendo aumentare la temperatura in maniera tale che si fonda tutto quello, come dicevo, che non è oro, argento, tutte le scorie, e ci ritroviamo insieme. E io non credo che per forza dobbiamo passare attraverso la persecuzione per ottenere questo, ma se ci sarà bisogno, credo che Dio permetterà pure la persecuzione. E in un senso c'è la persecuzione, attenzione, ma non è quella del sistema in cui viviamo, ma è quella magari del fratello, è quella della persona di cui non ti aspettavi che ti potesse colpire alle spalle, quella ce l'hai la persecuzione, Dio non te la risparmia. Però dico, c'è un processo per cui sta avvenendo una unità di cuore, Dio sta accordando la sua Chiesa, perché la sua Chiesa è una, non ci sono tante chiese. Se Dio scrive una lettera, non la scrive alla chiesa di, e per conoscenza questa, e l'elenco potrebbe finire, sarebbe interminabile. Dio sta lavorando per un'unità vera e bisogna realmente sentire il suo grido di dolore, perché vede la separazione, perché vede il conflitto. C'è un grido molto forte, voglio finire con questi tre versetti questa sera. Un grido in Geremia 8:22, lo possiamo chiamare l'angoscia di Dio. E una delle più grandi angosce di Dio sicuramente riguarda chi manderò. E riguarda il desiderio che Dio ha per tutti quelli che sono al di fuori del suo popolo. Ma poi c'è un altro grido forte, che è quello per la sua Chiesa, e che dice: non c'è balsamo in Galad? Punto interrogativo. Non c'è laggiù nessun medico? Perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? È un urlo di dolore, come a dire: ma può essere mai che non c'è qualcuno che ha a cuore le relazioni, che non c'è qualcuno che vuole guarire i conflitti, che non c'è qualcuno che vuole veramente portare avanti il senso della vera relazione di amore? È possibile che non c'è un medico, e capitemi, non stiamo parlando di un medico nel senso medico, ma qualcuno che si adoperi realmente per sanare tutti i conflitti? Questo è un grido di dolore nel cuore di Dio, perché Dio è relazione, Dio è comunione, e non è possibile che nel suo corpo si creino delle occlusioni, si creano dei trombi e il suo sangue non possa scorrere. C'è un grido profondo di Dio che vuole toccare, ma non sto parlando semplicemente delle divisioni tra chiese, ma dei conflitti, della carnalità che ancora ci impedisce di andare d'accordo con nostra moglie, con nostro marito, di poter realmente accettare l'altro con i suoi limiti, di smetterla di fantasticare di chi avremmo voluto accanto, di accettare l'altro, di chiamare le cose che non sono come se fossero. C'è un grido profondo di Dio nel desiderio di guarigione della relazione, ma nello stesso tempo ci sono due atteggiamenti abbastanza comuni, Uno lo troviamo sempre in Geremia capitolo 8 verso 11, lo potremmo chiamare terapia palliativa. Essi curano la leggera, la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Fratelli, è serio, è serio. Tante volte questo mi ricorda qualcosa di tremendo che vivevo tanti anni fa, in cui dicono pace, pace, io salutavo pace, pace gli altri, io stavo malissimo, ero quasi sull'orlo del suicidio. Pace fratello, pace sorella, come stai? Ah, gloria a Dio, bene, alleluia. E da una parte dicevo, ah, guarda, mi sono riuscito a nascondere, ma dall'altra parte dicevo, ma è possibile che nessuno riesca a vedere il dolore profondo che c'è nel mio cuore, il dramma profondo? Perché vi do un'altra strana notizia questa sera, che le sofferenze più grandi si vivono da cristiani, più che da non cristiani, che ne dicano tante persone che pensano che il cristianesimo è tutto spumeggiante, eccetera, eccetera. La sofferenza ha un significato realmente, attenzione, non la esaltiamo, ma chiaramente il travaglio di parto che abbiamo da cristiani, cioè da persone che sanno tante volte che esiste una verità e non capiscono, perché chi dice non ha senso la vita a un certo punto soffre e basta. Ma tante volte da cristiani è più difficile capire la sofferenza, tante volte, perché uno dice perché questo deve succedere a me, perché se non riusciamo a comprendere, a vedere oltre, a vedere come Dio sta lavorando nella nostra vita, la sofferenza ci farà impazzire di più che da non cristiani, perché non ce l'aspettiamo. E dicevo, lì c'era tutto un manto di religiosità dove pace, 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 ma poi la morte era dentro e Dio sta realmente facendo uno scanning, sta entrando veramente con il suo spirito, sta portando fuori l'immondizia, ma non per tirarcela in faccia, ma perché vuole realmente aiutarci per guarire, levare quei blocchi, quei trombi, quegli impedimenti che ci impediscono di perdonare, quei blocchi che ci impediscono di amare, di benedire la persona che Dio ci ha dato. Io non so quante volte tu benedici Dio per la moglie, per il marito che hai avuto, per i figli che hai avuto, o quante volte in più ti lamenti, mannaggia, è perché è sopra, è sotto, è destra e sinistra. C'è un'opera profonda dello Spirito che vuole curare non più alla leggera, non stendendo più un pietoso velo, non facendo la politica dello struzzo, non usando tutti i meccanismi di difesa psicologici, di rimozione, di repressione, in cui neghiamo la realtà, eliminiamo il male chiudendolo in soffitta. Le soffitte sono piene, stanno traboccando. Dio ti sta dicendo questa sera non avere paura di vedere la difficoltà che hai nel tuo rapporto, non avere paura di confessare a te stesso la delusione che hai del tuo marito, della tua moglie, non avere paura di vedere il male, perché c'è una soluzione. Nessuno vorrebbe vedere un male di cui non esiste una terapia, ma io vi dico che Dio ha la terapia del nostro male dell'anima. Puoi esserne sicuro. Per il corpo fisico potremmo anche dubitare magari, o sappiamo che c'è un processo di invecchiamento, ma attenti a avere lo stesso atteggiamento per la santificazione, attenti ad avere lo stesso atteggiamento, come a dire sono fatto così, io non ce la faccio a perdonare, non posso perdonare, no, no. Dio sta pressando, perché tutto quello che impedisce lo Spirito Santo nella tua vita possa essere rimosso. Infatti un altro atteggiamento sempre in Osea dice così, guardate che strano: guai a me alla causa della mia ferita, la mia piaga è dolorosa, ma io ho detto questo è il mio male e lo devo sopportare. Attenzione, se stiamo parlando di una malattia fisica dobbiamo sopportare. Io purtroppo ho sofferto la vecchiaia, io ero intollerante alla vecchiaia, ma mi sono accorto che per quanto abbiamo iniziato da giovani con Vittoria, nelle chiese ci chiamavano sempre i giovani, fino a 30 anni, 40 anni, 50 anni. Ora, i giovani è rimasto un modo di dire, in realtà un po' l'artrosi, tutte altre cose, ma Dio ti sta dicendo di non sopportare quello che il diavolo vuole levarti, la pace, l'ansia, la paura. Lì puoi essere sicuro che Dio ti vuole liberare. Quindi attenti alla rassegnazione, al fatalismo, attenti a quell'atteggiamento che dice sono fatto così, all'autocommiserazione, perché Dio sta portando il male fuori, ma per farti credere che è possibile. Dio ti sta facendo passare attraverso delle prove particolari e tante volte tu dici, ma io una prova così mai l'avevo vista, ma poi quando la vedi quella successiva dici, ma una cosa così tremenda veramente, e quella successiva, ma d'altronde è così, e se vai a scuola non è che puoi fare sempre le aste, cioè poi crescerai fino ad arrivare alla laurea e alla specializzazione, master, gli esami saranno più difficili, ma è ovvio che anche la tua preparazione deve essere maggiore, la tua fede deve essere più grande, la tua speranza deve crescere, e questo Dio se lo aspetta. Quindi attenti alla cura palliativa, ma attenti anche alla rassegnazione. E attenti soprattutto, ultimo versetto che voglio leggere, mettere così perché sennò in Osea 5:13 è drammatico e questa sera io ti voglio lasciare con questo interrogativo. Dice così: quando Giuseppe, Maria, Efraim, qua c'è scritto, ma noi lo vogliamo personalizzare, quando Giuseppe ha visto il suo male e Antonella la sua piaga, cosa ha fatto? È andato verso la Siria e ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse. Guardate che paradosso. Nel Vecchio Testamento c'è un manuale di alta psicanalisi, altro che psicanalisti, altro che Freud. Spiega in una maniera profonda tutto il rapporto di Dio col suo popolo, il desiderio che Dio ha di guarire, il desiderio che Dio ha di sanare le nostre relazioni e dall'altra parte la nostra cocciutaggine, testardaggine che andiamo da tutte le parti tranne tante volte che nella direzione di Dio. Cerchiamo tutti i rimedi umani, dai fiori di Bach a non so quali altre diavolerie, tranne che la strada di Dio, e questo purtroppo è ancora un dato che riscontro nel popolo di Dio. Non si cerca più il soprannaturale. Alcune persone nel campo anche cristiano rifiutano il soprannaturale e poi approdano al paranormale. Il paranormale lo considerano normale, lo spirituale invece di un altro tempo. Incredibile quello che sta avvenendo. Se non andiamo a Dio, quando scopriamo il male. Ed è quello che Dio questa sera vuole dire a te. Nel momento in cui scoprirai la tua piaga, nel momento in cui scoprirai il tuo disagio relazionale. Perché sapete, le ferite nell'anima, i traumi, soprattutto quelli più precoci, quelli che abbiamo vissuto nell'identificazione con le figure genitoriali, ma anche quelli successivi, creano delle aree di sensibilità esagerata. Creano una sorta di allergia tante volte agli altri. E sapete cosa succede invece? Che Dio ci mette poi in condizioni di essere toccati in quelle ferite che non vogliamo vedere. Ma perché? Perché Dio permette questo? Perché Dio, per guarire il mio orgoglio, mi mette in una situazione dove devo essere umiliato? Punto interrogativo. Non so se è successo a qualcuno di voi di essere portato in situazioni dove non avrebbe mai voluto trovarsi, ma che hanno messo in risalto una piaga, un disagio, una difficoltà di relazione, un'intolleranza, un'insofferenza che poi si è manifestata. Nella mia chiesa tante volte facciamo un corso per imparare ad arrabbiarsi, sapete? Perché alcune persone sono così spirituali che non si arrabbiano mai. Vedi cosa c'è dentro. Chiaramente, quando finalmente hai imparato ad arrabbiarti, Dio ti dice, ora impara a perdonare. Non è che ora a questo punto diventi uno che si arrabbia con tutti. Ma è una fase. Impariamo prima a dare un linguaggio. Molti di voi percepisco che hanno difficoltà a dare un linguaggio alle loro emozioni. Quindi hanno delle relazioni precarie, perché devono controllare tutto, perché hanno paura che se viene fuori qualche cosa si rompe tutto. Ma Dio ti vuole fare vedere che quello che ti unisce all'altro non è il tuo sforzo, ma è qualcosa che viene da Lui. Dio ti vuole portare a una conoscenza, ne parleremo domani meglio, a una conoscenza secondo lo Spirito e non secondo la carne. E allora, quando ci alziamo in piedi, cambiamo posizione e concludiamo. Mi piace... Dov'è tuo figlio? Se n'è andato? Non c'è. Vuole un piccolo sottofondo musicale, però suona così bene il piano che veramente mi porta alla presenza di Dio ancora di più. Ci porta alla presenza di Dio. Nel momento in cui scopri il male, nel momento in cui Efraim ha visto il suo male giù dalla sua piaga, ha fatto una cosa sbagliata, ma questa sera noi non vogliamo fare delle cose sbagliate. Quando scopriamo il male, comunque esso si chiami, è sicuramente un male che mina la relazione, perché quando hai amarezza, quando sei risentito, quando sei deluso, quando ti senti tradita, o sei forse tradita realmente, quando hai messo delle aspettative su qualcuno e sono state disattese, invito o sfido, dovrei dire, chiunque di voi a dire: io non sono stato mai amareggiato. Non è possibile. Se non te ne accorgi, vuol dire che c'hai qualche colite, qualche gastrite, qualche cosa del genere, che anziché hai bisogno di riacquistare una sana percezione dell'aggressività per poi imparare a scoprire l'amore di Dio che supera. Se qualcuno di voi ha scoperto questo male nella propria relazione e ha cercato altre scappatoie, come qui la scrittura dice, è andato verso la Siria, tipo del diavolo, ha mandato dei messaggeri a un re perché lo difendesse, ti sei appoggiato su tante altre cose, hai cercato un rimedio peggiore del male. Purtroppo siamo così, in Italia siamo un popolo di arrangiatori, ci arrangiamo a nostro modo, cerchiamo una soluzione. Dio ti sta dicendo che questa soluzione, se non è la sua soluzione, non potrà guarirti dalla tua piaga. Ma Lui ha deciso di sanare. Hai bisogno di comprendere come questo può avvenire. Hai bisogno né di dire non è niente, né di drammatizzare dall'altra parte. Sono i due estremi, ancora una volta. Siamo estremisti, noi evangelici siamo tante volte gli estremisti, ma Dio ci vuole dare un equilibrio spirituale, attenzione, non mentale. Non devi né drammatizzare, né dire ah ma qua, ma là, ma neanche considerare una cosa di poco conto, quello che è la ferita, quello che ti ha fatto piangere, la delusione, quello che ha incrinato la tua relazione e non sei stato più lo stesso con tua moglie, non sei stata più la stessa con tuo marito, non sei stato più lo stesso con tuo padre, con tua madre. Quella ferita che ti ha toccato ha incrinato una relazione e quella piaga Dio la vuole riaprire questa sera, ma dico questa sera perché lo Spirito Santo vuole illuminarla più fortemente lì dove tu puoi credere che c'è una soluzione, ma può essere domani, dopodomani, nella tua stanza, nella tua cameretta, nel tuo luogo di preghiera. Non ti meravigliare se Dio a un certo punto aprirà la tua piaga, toccherà quel punto nodale che non vuoi che venga toccato, ma proprio lì Dio ti chiederà questa volta di non difenderti né fuggendo, né accusando, né razionalizzando, né usando tutti i sistemi umani di difesa. Perché? Perché non funzionano. Per te Dio ha una soluzione diversa che funziona. È un miracolo. Fratelli, sorelle, è un miracolo poter vivere una vita matrimoniale. Non è una cosa normale, soprattutto oggi, con il bombardamento di tutti i tipi. È un miracolo. È una cosa soprannaturale, ma proprio perché è un miracolo abbiamo bisogno dell'energia di Dio, abbiamo bisogno della potenza del perdono, abbiamo bisogno di scoprire la grazia di Dio, abbiamo bisogno, come dicevo poco fa, di scoprire che Dio crede in noi anche quando tu non ci credi, anche quando sbagli per la millesima volta. Dio ti sta dicendo: non ti preoccupare, rialzati. No, Signore, ma ho sbagliato troppo, vorrei ritirarmi. La speranza è un'ancora per la tua anima. Questa sera io voglio concludere pregando in generale, non ministrando, ma pregando in generale, perché nel momento in cui ti sei reso conto della tua fragilità, nel momento in cui ti sei reso conto che sei debole come gli altri, che Dio non ti ha scelto perché sei particolarmente intelligente, buono, bravo, anzi, se pensavi di essere così, poi Dio ti ha mostrato che eri peggio degli altri, ma che Dio vuole farti vedere la tua piaga perché tu possa credere che sarà sanata, che sarà guarita e che potrai vedere da un'ottica diversa tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, senza quel filtro dell'amarezza, senza quel filtro della delusione, senza quella rabbia che ti acceca o che ti rende indifferente, perché alcuni si ritirano, mettono un filtro per non fare passare più niente nelle emozioni, mettono un'armatura perché hanno sofferto troppo, e forse tu sei uno di questi. Dio dice: apri la piaga e io la guarisco. Preghiamo insieme questa sera. Signore, ti ringrazio perché tu non sei solamente qualcuno che mette in risalto il male. Grazie perché quando all'inizio del nostro cammino abbiamo visto l'inferno come nostra destinazione, tu ci hai fatto vedere che l'avevi messo in Gesù e che avevi fatto Lui capo espiatorio per risparmiarci l'inferno che avevamo dentro. Lo avevi messo su Lui, Signore. E grazie per il dono meraviglioso della salvezza. Ma grazie anche, Signore, perché quando ancora tutti quegli equilibri che avevamo costruito di tipo umano nel corso del nostro cammino cristiano sono cominciati a crollare, forse stanno crollando in questo momento, stiamo scoprendo che a prescindere dall'esperienza della salvezza la nostra anima è ancora ferita, è ancora traumatizzata, non riusciamo ad avere una relazione di amore, non riusciamo a sopportare noi stessi, non riusciamo a sopportare nostri figli, nostra moglie, nostro marito. Signore, grazie perché lì dove stiamo scoprendo questa difficoltà, il tuo spirito ancora ci viene a incoraggiare e ci mostra che c'è una via e ci mostra la tua relazione, ci mostra l'armonia meravigliosa che tu vivi con il Padre, con il Figlio, Spirito Santo. Grazie perché c'è una famiglia spirituale, la Trinità, da cui riceviamo questa capacità relazionale, questa capacità di amore. L'amore è stato sparso nei nostri cuori, ti ringraziamo, Signore, e anche se fino ad ora non l'abbiamo scoperto, grazie perché tu lo illumini, tu lo metti in evidenza e tu continuerai questo processo di ristrutturazione che è avvenuto nella vita di questi miei fratelli, anche se in questo momento alcuni si sentono ancora peggio di prima. Signore, grazie perché il progetto continua e siamo con te, Signore. E tu porterai a compimento l'opera che hai iniziato in ognuno di loro. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.